It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Atariteca ha un nuovo sito. Atariteca. .altervista.org.
Good morning, Ataritecari! State per sentire la quarta puntata experience del vostro podcast preferito. Mettetevi comodi e preparatevi a una lunga e interessantissima chiacchierata con Filippo Santellocco, il fondatore del più grande gruppo Facebook dedicato ai computer di casa Atari, nonché unico e solo depositario della memoria storica di quel tipo di macchine qui nella terra di Dante. Oltre al gruppo Facebook, Filippo ha infatti un sito personale, curatissimo, che funge da enorme archivio di tutte le riviste, libri e programmi pubblicati in lingua italiana. E la cosa bella è che lui non è neanche italiano, ma bensì svizzero, ticinese per l'esattezza. Lo so, fa strano che uno svizzero sia l'unico curatore di un museo virtuale di sì tale importanza, ma tant'è. Il suo lavoro ha un valore didattico e storico incommensurabile e ho scelto di tributargli un giusto omaggio facendogli una sudatissima intervista. Sudatissima non tanto perché sia difficile trattare un argomento così di nicchia come lo è oggi Atari, quanto perché Filippo è una persona abbastanza schiva e difficilmente si concede a questo genere di frivolezze. Al contrario, è sempre sotto i riflettori grazie alle sue numerose collaborazioni internazionali, tra cui quella come moderatore del forum di Atari Age e membro del club tedesco ABUC, che ogni anno assegna un premio di 500 euro al miglior gioco homebrew per computer Atari 8-bit. Ma non voglio anticiparvi troppo, via. Dopo avervi detto dello sponsor di questa puntata, vi lascerò alla chiacchierata con Filippo Santellocco. Infatti, a sponsorizzare oggi questo episodio di Atariteca è la Tyrell Corporation. La Tyrell Corporation è un'azienda high-tech, focalizzata principalmente sulla produzione di androidi noti come replicanti. Prende il nome dal suo fondatore, Eldon Tyrell, e offre ai suoi clienti la durabilità di una macchina unita alla grazia e alla bellezza di un corpo umano. Siete stanchi di lavorare in condizioni critiche ad alto rischio? Siete stufi di dover coltivare relazioni sociali con gente che disprezzate? Nessun problema, mandate un replicante al vostro posto. Nessuno si accorgerà mai della differenza. Ricordate, Tyrell Corporation, più umano dell'umano. Bene, è tutto. A voi la chiacchierata con Filippo Santellocco. Mettetevi comodi e piedi sul puff. Sarà interessante.
Gaming che ti rendono giovane!
E benvenuto a Filippo Santellocco, il tenutario del gruppo Facebook Atari World Italia. Finalmente ce l'ho fatta averti qui, Filippo. Sono emozionatissimo, lo sai.
Ciao Simone, che piacere sentirti. Sarebbe stato bello vederci a Lucca Comics, purtroppo quest'anno è saltato, vabbè, rimediamo così, grazie dell'invito.
Ah, per carità, guarda, sei un personaggio che era da tanto tempo che agognavo a intervistare e finalmente ce l'ho fatta, ad afferrarti, a portarti qui in Atariteca. Tra l'altro, come hai menzionato adesso, noi abbiamo avuto anche una frequentazione insieme del Lucca Comics, abbiamo partecipato a un evento, quindi voglio dire, c'è anche un certo livello di confidenza tra me.
Sì, no, più che altro non so se si può dire in quale evento ci siamo incontrati, ci siamo visti, ma è stata più che altro un'occasione di chiacchierare più che vedere l'evento in sé. Sì. Vabbè, diciamolo pure, dai, dillo te che io
mi
vergogno.
Sì, eravamo all'anteprima del film di Steven Universe, quella di Rebecca Sugar, con la prole, con la prole.
Con la prole, effettivamente sì. E ora che mi ci fai pensare, ho registrato, in quell'occasione ho registrato un piccolo video, no? E l'ho pubblicato sul mio canale che tratta prevalentemente di Atari 8-bit, Atari sì. VCS. Ho pubblicato questo video fuori tema e ho avuto migliaia di visualizzazioni.
Ma il paradosso è quello, infatti, hai visto? Perché sì. E Steven Universe tira più di Atari, sì. Che ci possiamo fare?
Sì, ecco. Sì, sì. E almeno in quel momento, non so se poi è ancora così famoso o meno, se sono andati avanti o meno, però ecco, mi ha fatto ridere questa cosa.
È strana per persone come noi che arrivano dagli anni 70, che sono nate negli anni 70, giusto?
Sì, esatto. Io proprio alla fine del 69, cioè alla fine del 69, non del 70, sì. Sfortunatamente no, fine 69.
Infatti guarda Filippo, siccome penso per coloro che ancora non ti conoscono, che non hanno molta frequentazione con l'ambiente del retro gaming, del retro computing, potresti dirci due parole di presentazione su di te, la tua età, il lavoro, dove abiti? Capisci?
Questo soprattutto. Allora, bella domanda, dove abito? Vabbè, adesso non voglio annoiare le persone, ma comunque io nella mia vita, a causa del lavoro di mio padre, ho viaggiato parecchio e quindi la domanda è giusta da parte tua. Nato a Firenze, poi sono stato diversi anni in Africa, in Algeria, Viareggio,
anche un anno. Questa associazione Africa, Algeria, Viareggio,
Sardegna, ecco, mettiamoci anche la Sardegna, Viareggio, ecco. Eccetera. In questo momento, e penso ormai da diversi anni, quando mi sono trasferito qui per motivi, non so come dire per non essere troppo sentimentale, ma insomma perché ho conosciuto quella che è diventata la mia moglie, adesso sono in Svizzera, in Ticino, faccio il giurista, mi occupo di leggi e regolamenti, ecco. Però ecco, il primo contatto con materiale elettronico, se non sbaglio, è stato forse ero a Viareggio.
Addirittura, quindi sì. Questa città dove io praticamente sono nato e risiedo più o meno parzialmente è sta seminale per questo giovane Filippo Santellocco che ha innescato quello che ora sei.
Sì.
È un onore.
Guarda, possiamo parlare di cos'era Duilio 48, oh. Possiamo parlare del negozio di giocattoli in passeggiata Pensa, sì. Con tutti i robottoni, il Lego e quant'altro. Però ecco, se non sbaglio, ho un ricordo abbastanza vivo di un handheld della Mattel Electronics, Sub Chase, e sì, ho proprio in mente la stanza da letto e il piccolo Filippo che giocava a questo, quindi ecco, possiamo dire che tutto nasce da lì, forse.
Okay. 80, sì, anni 80. Ora che mi ci fai pensare, anche altri personaggi che insomma sono passati da Tariteca con la Experience, come Simone Bregni il mese scorso, gli intrappolati del retro gaming appena finita l'estate, dalla provincia di Lucca ci sono passati tutti. Lucca è una specie di magnete per la nerditudine, proprio vi attira,
certo.
Tutti.
Ma certo, ma io so che anche Bill Gates e quant'altri passavano le vacanze a Viareggio.
Sì, sì, sì.
I più grandi, Wozniak,
Jobs,
ha pensato
sì,
a Jobs, tutti hanno pensato ai loro prodotti sul lungomare di Viareggio.
E hanno una casa da vacanze qui, ovviamente. Perché...
Ma certo, magari a Forte dei Marmi, dai, diciamo.
Beh, sì, credo di sì.
Ma all'inizio l'avevano a Viareggio. peggio.
Insieme a Morgan Freeman, forse. Vabbè,
sì, sì, esatto. Beh, sì, effettivamente, o Ray Kassar, prima che purtroppo scomparisse, sì. Ci lasciasse un anno o due fa, penso che abbia investito qualche soldino a Atari.
In immobili, sì, sì, sì.
Sì, sì, in Versilia.
E senti, là mi dicevi, il primo contatto, sì, con il mondo dei computer, proprio, vabbè, sì, non specificatamente, sì, a Viareggio, ma da queste parti, guardando, sì, un negozio di elettronica?
Ma sai che quello non mi ricordo, lì non ho nessun ricordo. I miei ricordi sono di questo handheld a LED. Tra l'altro, ecco, colgo l'occasione per dire, adesso non, la mia memoria non mi assiste, ma c'è un ragazzo che su internet ha pubblicato tutti gli emulatori di questi handheld, ora mi scuserà, non mi ricordo il nome, che vive in Australia. Mm-hmm. E quindi è possibile anche giocarci online, e quindi ho questo ricordo. Ho il ricordo di, come tanti, immagino anche te, come tutti, abbiamo avuto in quegli anni in casa un clone della console Atari Pong.
Sì, il Pong, quanti ce n'erano? Ecco,
ce n'erano tantissimi, tanti cloni, ecco, alla fine, sì, erano tutti basati sul solito chip, se non sbaglio. Io avevo una telegioca di Kabel, una marca italiana, arancione, ecco, ma lì i miei ricordi mi portano ad Algeri, così come mi portano un Game & Watch. Ti ricordi Game & Watch della Nintendo? Sì. Ecco, sì, lì mi vedo in un altro contesto. Che poi era comodo perché faceva anche da sveglia, no? Sì. Tra l'altro, ora da qualche giorno è uscito,
sì, l'hanno rifatto, il
remake, l'hanno rifatto. E così devo dire che ho avuto un po' la tentazione, però quelle cose sarebbe meglio aspettare che calano, queste cose che calano di prezzo, farsi prendere così, sì, da, sì, sì, dalla voglia. Però ecco, mi ricordo che mi serviva anche da sveglia sul comodino. Ecco, sì, quindi quello. E torniamo in Versilia quando ho visto l'Atari VCS.
Oh, la prima console.
Prima vera console. Mi ricordo che mio padre, eravamo a questa cena di lavoro, sulle cose.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Colline, adesso non so se sulle colline Lucchesi o
ci sta, eh.
Massa Rosa, ci sta. O dove, insomma, ero in questa villa di questa persona, e il figlio aveva questa Atari VCS, no? Poi sai, allora non è che sapevi le cose, boh, chissà, forse l'avevo vista, no, su Topolino, non lo so. Ecco, vedo questa cosa, ci sono rimasto. Mi ricordo Combat, ovviamente il gioco dei carri armati, mi ricordo Boxing, il gioco della box visto dall'alto, no? Ti ricordi?
Sì, sì.
Anche tu. E mi innamorai di questa cosa. Allora andai da mio papà e gli... Ma veramente ti sto dicendo cose che non ho mai detto a nessuno.
Oh,
ma tanto siamo solo io e te, no? Hai detto,
certo,
okay,
certo. Guarda, nessuno saprà mai quello che ci stiamo dicendo. Vai tranquillo.
Ah, ecco, perfetto, no, no, non stiamo registrando, stiamo parlando. La registrazione inizierà dopo.
Dopo, fuori onda. Sì, fuori onda.
Fuori, ma tanto anche fuori onda vengono registrati, quindi mi devo aspettare di tutto. No, a parte scherzo, lo andai da mio papà e lui mi disse, giustamente, ma perché la vuoi? Scrivimi i motivi, il perché, il costo, eccetera. Allora, ecco, mi ricordo che mi misi lì. Probabilmente scrissi, guarda che questa non è come le altre cose, che ne devi comprare sempre una nuova, qui hai le cartucce, non pensando al famoso fatto che le cartucce costano poi di più, come i rasoi, no?
Sì, va bene. Sì, 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 sì.
E così, e insomma, finalmente arrivò in casa questa console, comprai E.T. e Phoenix a Parigi. Ero in vacanza a Parigi con i genitori, ecco, un po' strano, ecco, questa cosa sempre in giro di qua e di là, e ho questo ricordo.
Però è bello, eh? È molto bello, cioè, anche perché questo ti permette magari di cementare di più i tuoi ricordi, perché li associ anche a un luogo fisico che ti permette distinguerli e classificarli meglio nella tua mente. Questo è...
No, è vero, è strano come non ti ricordi magari cosa hai mangiato a pranzo, ma certe cose invece ti rimangono fissate nella mente. Sì. Oh, io non sono un grande gamer, ti dico la verità. Non sono mai stato uno bravissimo, esatto, nei giochi arcade. Tra l'altro, Simone Bregni, di cui ho sentito l'ottima intervista, è stato sempre un piacere sentirlo. Era un consolaro.
Consolaro marcio, si è definito.
E giocatore da bar anche. Io invece a quei tempi, insomma, sai, le sale giochi avevano un po' quest'aura di posto di perdizione, no? Fumo.
Malfamate.
Che poi adesso non lo so, ecco, non avendolo vissuto non so se effettivamente ero malfamato o meno. Quello che è vero è che c'era odore di fumo, la gente fumava,
sì,
quindi probabilmente per dei bambini, ecco, non è che ci mandavano, ecco, quindi quel mondo l'ho veramente vissuto di sfuggita e poi successivamente col MAME, l'emulazione, eccetera, e a casa.
Allora, in pratica la tua esperienza consolara è tutta lì e poi inizia finalmente quella con il computer, se non sbaglio, vero Filippo?
Sì, sei ben informato, effettivamente è così. Anche lì i ricordi mi riportano in Algeria, mi riportano a un corso per adulti su Olivetti M20, ti puoi immaginare quel computer col monitor a fosfori verdi, così, in francese, e non so come, anche lì probabilmente mio padre, che era appunto dirigente d'azienda, era in contatto con i dirigenti dell'Olivetti, sai, in quel paese c'erano varie ditte, società italiane, dalla Fiat, Eni, Nuovo Pignone per andare a Firenze, eccetera, che lavoravano in quel paese. E quindi, non mi ricordo, forse per questa mia passione, andai a questo corso e rimasi affascinato sul fatto di poter disegnare sullo schermo con il plot, in basic, no? Con i vari comandi plot, draw to, o quello online, non mi ricordo il basic dell'M20, e disegnai un'auto di Formula 1, ecco, avevo un po' questa passione e così. E la scintilla nasce da questo corso, chiaramente che era indirizzato ad adulti, si parlava di cose un po' più serie, insomma, e quindi andai una volta o due così, insomma, di straforo, e da lì nasce questa passione che non mi ha più abbandonato.
Poi alla fine questa appunto passione, che insomma eri un ragazzino apparecchio
12
smart,
anni
smart, voglio dire.
Sì, che oggi si direbbe ero molto indietro, diciamo, un ragazzo con problemi, perché iniziare a usare il computer a 12 anni penso che
ora sì.
Scrivo nel curriculum difficilmente mi assumerebbe qualcuno.
Sì, vabbè, ma a quei tempi c'era tanta gente che non sapeva neanche il significato della parola computer,
no,
lo dovevi
infatti,
chiamare calcolatore, se no non si...
Sì.
E, comunque ti dicevo, ecco, il primo impatto quindi col mondo dei computer a questo corso e la tua prima macchina vera e propria, il tuo primo vero e proprio computer, qual è stato? Il tuo,
è sempre un regalo, e i miei ricordi sulle motivazioni di questa scelta non ne affiorano alla mia mente, se non un negozio, un ricordo veramente sbiadito, e l'acquisto di un Commodore
VIC-20.
Nell'83
colui che ora è diventato il principale punto di riferimento per la comunità Atari ha cominciato con un VIC-20.
Pensa te, con un Commodore VIC-20. A quell'epoca, figurati se sapevo degli Atari 8-bit usciti nel 1979, poi figurati in Italia se c'erano gli Atari 8-bit, non erano ancora distribuiti
No, le distribuivano anche, ma c'era una promozione veramente da cani, non è stata...
Sì, no, no, è vero, adesso che mi viene in mente, ufficialmente la distribuzione è iniziata a un certo momento, ma poi avevano anche dei prezzi altissimi, sì. Poi Atari, ecco, come hai detto, la mia memoria non mi assiste per queste cose, devo leggerle, però ecco, da un certo punto in poi sono stati commercializzati a un certo prezzo, mentre il VIC-20 era, come successivamente il Commodore 64, lo trovavi, ecco, adesso non
sì,
mi ricordo,
era più,
nei vari negozi
più accessibile, c'erano
pubblicità.
Le pubblicità in TV, accidenti, era proprio di massa,
sì sì, poi c'era la pubblicità del ragazzino, ecco, che aveva la macchina sia per giocare sia per diventare un ingegnere informatico, no?
C'erano
queste,
certo.
Queste mitiche pubblicità. Ho ancora in mente il ragazzo con i capelli lunghi che pubblicizza il VIC-20. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che Giacomo Vernoni ha realizzato su questo computer un libro eccezionale, bellissimo, con foto, informazioni. Secondo me, io acquisto libri dedicati alle console, computer del passato, però sì, secondo me questo è il miglior libro dedicato a un retrocomputer e una retroconsole esistente.
Ah, quindi Giacomo Vernoni.
Giacomo Vernoni, che non so, è Old Computers, ma comunque basta mettere Giacomo Vernoni VIC-20. Adesso non voglio fare pubblicità.
No, devi.
Se la merita,
cose,
perché. Perché anzi la voglio fare, perché è veramente un lavoro di livello altissimo, ecco, si parla magari Italia a volte, notizie, parlavate di pozzi avvelenati eccetera, non sempre così, ecco, in questo caso è veramente un'eccellenza. Questo libro in maniera maniacale fa vedere tutte le varie release di questo VIC-20, sia a livello di tastiera piuttosto che di motherboard, che di giochi, di periferiche, con una grandissima precisione,
certo.
Rara, ecco, quindi vale veramente la pena, e è dedicato al mio primo computer, non so, probabilmente è stato anche il suo, così, però ecco, io forse a differenza di altri non ero così contento.
Perché?
Non ero così contento, ma come al solito torniamo al discorso del software. Uh-huh. Probabilmente, pensa lì, comprai una cassetta, perché allora i programmi si caricavano su cassetta, almeno
sì,
quanto riguarda gli home computer.
Sì,
insomma,
sì, perché i disk drive costavano una cifra esorbitante, quindi...
Costavano, diciamo, quanto il computer stesso, esatto, se non di più, e così non erano alla portata. Sono sempre costati tantissimi, a dire la verità, però poi abbiamo capito la loro utilità. E quindi comprai una cassetta, mi ricordo, con un gioco della Imagine, non Imagic, Imagine, sì, in Inghilterra, e però... Non c'era molto software, poi sai, c'erano questi caratteroni giganti, ma insomma non mi piaceva tantissimo a livello videoludico, men che meno, e quindi acquistai, si fa per dire, riuscì a farmi regalare un ColecoVision.
Oh, allora aspetta, sì, ferma, Atari VCS console, salto verso il VIC-20, VIC-20, salto al, sì, ColecoVision, altra console.
Forse è così, forse la VCS non è stata l'ultima console di quell'epoca, ma il ColecoVision, allora lì sì.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Che avevi la bella grafica, avevi i puffi, ti ricordi il gioco dei, sì, puffi, che in, sì, sé un gioco piuttosto stupidino, cioè,
no, va bene, però
poi
andavano alla TV, li guardavi in TV e cartoni animati, sì, volevi per forza il gioco dei puffi. Mi ricordo che la ColecoVision a quel tempo era considerata una specie di Ferrari delle console.
Sì, sì. Probabilmente costava di più. C'era Turbo con quel volante, ti ricordi il volante?
Sì, sì.
Questo add-on, e poi ce n'erano anche altri. Veramente, veramente una bella console. Sì, sì. Mm-hmm. Ci ho giocato un po'. Però ecco, ormai la mia passione erano i computer, ecco.
Capisco.
Io volevo un altro computer, e così...
Dal Coleco dove siamo andati?
Sì. Dal Coleco siamo andati in un negozio che si chiamava Sumus a Firenze, finito l'anno scolastico, liceo o la quarta ginnasio, direi, come premio, e mi feci abbagliare da un Atari 800 XL.
Bravo, qui
Atari
ti volevo.
800 XL. E te lo conosci quel computer?
Penso di sì.
Lo conosci?
Guarda, gli do una carezza, ce l'ho qui accanto. Questa è una carezza a nome di Filippo Santellò.
Accarezzalo per me. Probabilmente fui abbagliato dal... cioè, oggi non farei mai una cosa del genere, un acquisto di questo tipo, così, senza vagliare i pro e i contro per mesi.
Incauto
acquisto. Cos'è che mi convinse? Probabilmente c'era un bel prospetto, un bel Deplian, c'era un bel bundle con registratore e soprattutto tavoletta grafica. Ah. Tu potevi con la tavoletta grafica disegnare e vedere i tuoi disegni sulla televisione, roba incredibile. E poi il marchio Atari, che ti dico la verità, mi è sempre piaciuto, insomma.
È una certa fascinazione su noi di quella generazione lì, l'ha proprio impressa.
Sì, ce l'ha, sì, esattamente. Probabilmente queste cose hanno fatto sì che, così d'impulso, beh, chiaramente ringrazio i miei genitori che mi acquistarono questo computer. Ricordo tra l'altro che arrivai, lo acquistai e poi subito venni dalle tue parti in vacanza.
Bene.
E quindi lo collegai, probabilmente lo collegai lì per la prima volta.
Il primo gioco che ci hai giocato sopra, quale fu? Te lo ricordi?
Questa è una bella domanda, cioè ho in mente, allora...
Una cartuccia?
Apriamo cartuccia, probabilmente sì, ma no, forse o Solo Flight o Bruce Lee, perché ce l'ho ancora, ecco, ora bravo, questa è una bella, sai, mi ci vuole un attimo per focalizzare i ricordi, ti ringrazio.
Poi noi abbiamo un'età, io ti capisco.
Abbiamo anche un'età, però sono cose alle quali magari non pensi, no? Non pensi così. Probabilmente, sì, Solo Friday, o Bruce Lee, però, o Snooki,
perché lo regalavano nelle cassettine negozianti.
Probabilmente questo Snowbird che deve trovare la sua fidanzata, insomma, classico plot, incontrare la sua fidanzata.
Me lo portarono i miei genitori come regalo di Natale e li chiesi espressamente, io volevo giocare a Miss Pac-Man, quindi arrivò la cartuccia, fu il mio primo gioco per Atari 800 XL.
Ah, ecco la cartuccia, ecco, e qui apriamo le dolenti note, entriamo su cose non simpatiche per noi a quell'epoca, è che trovavi il software per questo computer soprattutto in formato cartuccia.
Eh sì.
E chiaramente abbastanza costose erano queste cartucce, quindi potevi acquistarne non tantissime.
No.
E quindi ecco, ti dicevo, intanto Miss Pac-Man, veramente un bellissimo gioco che affascina anche me, pur non essendo capace di giocarlo, assolutamente, ma veramente un bel gioco.
Sì.
E quindi in quegli anni, allora, tu hai detto Natale di che anno?
Guarda, io ho sempre le idee confuse, perché fino a poco tempo fa ero convinto di averlo ricevuto nel Natale 83, e invece
è difficile, perché è uscito da noi in Italia, cioè in Italia è arrivato nell'84,
esatto,
penso.
Molto probabilmente era Natale 84, perché mi ricordo che era uscito da pochissimo, quindi deve essere Natale 84, dai.
Probabilmente sì, perché è uscito dopo il Commodore 64.
Sì, esatto.
È arrivato dopo. Poi in quegli anni, appunto, Atari, adesso non apriamo questa parentesi, non era l'Atari degli anni precedenti, quindi è arrivata in ritardo con questa macchina.
Sì, esatto.
Era costosa.
Era già divisa in due Atari.
Era divisa in due e quindi non era più la macchina innovativa veramente avanzata che era nel 79. Ecco, io quando guardo un po' la timeline, quando parlo di queste macchine, mi piace sempre vederle nel contesto storico, Quindi l'Atari nel 79, gli Atari 8-bit nel 79, poi volendo si può discutere su questo, ma insomma la console Atari VCS nel 77 era una cosa eccezionale.
Eccezionale, rivoluzionaria, sì, sì.
Rivoluzionaria, sì. Assolutamente. Addirittura forse è stato tirato fuori da questa console molto di più di quello che si aspettava Atari, grazie alla sua semplicità, e lo vediamo tuttora che ancora la sua carriera, se vogliamo, non è finita. Vediamo delle cose incredibili tutt'oggi che vanno oltre.
Sì, c'è una scena Homebrew molto
incredibile per questa console, veramente. E il bello che, come in generale, apriamo la parentesi della parentesi, come in generale in questo mondo, no, dell'retro gaming e del retro computing, c'è spazio un po' per tutti. Ecco, sì. Tutti noi probabilmente dentro di noi vorremmo programmare videogiochi, però non tutti ne abbiamo le capacità. Ecco, però il bello di questo mondo è che con anche software moderni su PC chiunque può programmare il suo videogioco.
Sì, è vero, c'è la possibilità adesso.
Ai tempi, vogliamo scherzare, ai tempi,
no,
dovevi essere un genio.
Si parlava degli dèi, e gli dèi stanno sull'Olimpo, sì. E te eri,
sì,
un contadinotto.
Esatto. No, infatti, ma poi sistemi di sviluppo incredibili, poi dovevano scrivere a volte il programma su carta, poi sì, darlo in pasto per la compilazione, e poi ci volevano ore e ore, insomma, no, incredibile. Invece oggi tutti noi possiamo, volendo, creare un homebrew. E quindi, ecco, tornando al discorso, sempre contesto storico, 77, è uscito l'Atari VCS, ma già l'Atari stava lavorando al successore di questo Atari VCS, il genio di, sì, DJ Miner, già, e poi con, vabbè, Joe The Cure, eccetera, stavano già lavorando. Perché, tra l'altro, è interessante sapere che l'orizzonte temporale dell'Atari VCS era di qualche anno, di, sì, 3 anni. Quindi già nel 77 si stava lavorando agli 8-bit che sono usciti nel 79. Nel, sì, 79, ecco, rendiamoci conto quanto erano avanzati, con 4 canali sonori, sprite, 128 colori. Ecco, 1979, sì. 77 la Trinità, Apple II, TRS-80 e Commodore Personal Electronic Transactor, 79 questi computer DJ Miner. Ecco, chiudo la parentesi per tornare all'Atari 800, che nell'83 non era, sempre un ottimo computer chiaramente, ma non era il top della tecnologia, sì, per certi versi sì, rimaneva con i suoi 128 colori, col suo overscan, i suoi modi grafici programmabili, eccetera, rimaneva, però
cominciava a sentire il peso dell'età, dai,
sì,
come
perché
macchina.
L'800XL alla fine è stato
il repackaging, no? Il repackaging, esatto, di quello vecchio,
esattamente,
sì, sì.
Perché il problema, qui le parentesi si moltiplicano, ma il problema fu che l'Atari 400-800, computer di grandissimo successo, perché questo bisogna dirlo, perché ne sono stati venduti tantissimi, la serie Atari 8-bit ha venduto milioni, e poi lo vediamo anche oggi da quanto è attiva la scena, molto costosi, si sono trovati a fronteggiare una Commodore, che conosciamo, Jack Tramiel, come, sì, la qual era la sua politica,
e l'abbiamo avuta anche in casa quella politica lì, poi, quindi, no?
Sì, esatto, tra l'altro, e quindi poi Commodore produceva i suoi chip, il 6502 e altri, li produceva in casa, quindi è entrato col mercato, prima con il Commodore VIC-20, pur nell'80-81 non è che fosse on the edge, insomma, a livello tecnologico, però è riuscita a entrare sul mercato con buoni prezzi, eccetera, e poi col mitico Commodore 64, che è arrivato da noi e ha avuto un grandissimo successo. Tornando a noi, appunto, esatto, agli incauti acquisti
di Filippo Santellocco
e di un giovane Simone Guidi, ci siamo ritrovati con questo computer, un buon computer, ma con software molto, molto costoso, e quindi almeno.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
No, io non ero molto contento. Non so tu come l'hai vissuta, se...
Ma sai, io sono un tipo di persona che si arrangia tanto, cioè sono sempre stato abituato ad arrangiarmi in vita mia e ho sempre trovato, soprattutto in giovane età, varie opportunità per fare una sfida. Allora, siccome mi ero reso conto che veramente noi in confronto ai commodoriani eravamo gli ultimi degli ultimi, perché chi aveva un Commodore trovava i programmi sotto le pietre, proprio le alzava, e quindi niente, io mi sono adoperato in tutti i modi per procurarmi quello di cui avevo bisogno, e infatti mi sono raffidato alle riviste, ai mercatini cerco cambio scambio, visto quelli che c'erano alla fine.
Sì.
E sono riuscito a
vero.
Sopravvivere anche ottimamente, devo dire la verità. Poi ho conosciuto un sacco di gente che me la ritrovo pure adesso, tipo Carlo Ambler, no?
Ah, ecco, l'avevi conosciuto ai tempi.
Sì, ai tempi,
pensa un po'. Sì, perché mi ricordo alla fine di queste riviste cosa c'era, videogiochi, home computer del gruppo editoriale Jackson, no?
Sì,
non sbaglio.
Esatto.
E altre, alla fine c'era qualcuno che scriveva software... e così, diciamo, era molto underground, se vogliamo, la scena Atari, mentre quella al Commodore 64 si partiva dall'edicola e chiedevi mi dà il Corriere della Sera con e poi
allegata.
La cassettina allegato, magari no, ma quasi te le vedevi lì queste cassette,
che poi leggevi i titoli, Pierino il postino, no? Era Paperboy, era di Atari.
esattamente. Chiaramente preferisco il nome in italiano, mi sembra molto più evocativo.
Sì.
Beh, appunto, cambiavano i nomi anche nel software, ti trovavi queste cassette, non mi ricordo, 10.000 lire o 7.000 lire, adesso non mi ricordo, con all'interno 5, 6, 7... sette giochi.
Sì.
E quindi partivi da lì sino ad arrivare agli amici, poi con l'avvento dei floppy disk lì la duplicazione la faceva illegale, la faceva da padrone.
Sì. Però ecco, allora, tu come me hai un computer Atari 8-bit, e quanto l'hai portato avanti la tua fidelizzazione con l'Atari 8-bit?
Non tantissimo, devo dire, perché ecco, io a differenza tua non ho avuto la fortuna o la capacità di entrare, o la voglia, adesso non ricordo, di entrare in contatto così con altre persone, solo alla fine, forse nell'85, non so come, probabilmente in un negozio conobbi qualcuno, ecco, allora qualche scambio l'ho fatto anch'io, però ecco, i miei amici avevano il Commodore 64 e mi piacevano tanto i giochi.
Certo.
Che c'erano per questo computer, che poi molti c'erano anche per Atari, però ecco, non li avevo e li vedevo lì, e quindi ho acquistato, forse questa è stata la prima scelta consapevole, diciamo, della mia vita, un Commodore 128.
Oh, sei uno dei pochi che...
Un Commodore 128. Sì, Commodore 128, anche lì sempre con la mia idea della timeline, della contestualizzazione, un computer eccezionale, bellissimo, con i suoi le sue tre modalità, 64, sì. 128, CPM, cosa aveva? Le 80 colonne della modalità 128, c'era lo sprite editor incorporato nel Basic 7.0, 8.0, adesso mi scuseranno gli esperti di questi computer. Sì, ed ero molto contento perché appunto avevo tutto il software lato 64, lato 128 c'era poco, mi ricordo, che però mi ha colpito un The Rocky Horror Picture Show che uscì per ZX Spectrum, Commodore 64, e in versione veramente molto bella per Commodore 128, tanto che poi qualche anno fa ho fatto una piccola demo per Atari, riprendendo lo sprite e una schermata della versione 128, così chiaramente in quel momento il Commodore 128 era un'ottima macchina, sì. Appunto l'ho avuto nell'86, mm-hmm. però se ci pensiamo l'anno prima già era uscito l'Amiga.
Sì,
quindi
sì.
bisogna tenere presente un'ottima macchina, ma non al
diciamo
top della tecnologia.
Non l'avanguardia della tecnologia.
Esatto,
come era
esatto.
Quella...
Quindi sì. il top in quel momento era l'Amiga o gli Atari, o gli Atari ST che uscirono in quell'anno. Anzi, gli Atari ST uscirono
prima.
Un mesetto prima,
sì, sì.
Un mesetto, due, che sono... Chiaramente il mio cuore batte per Amiga dal punto di vista tecnologico, sempre di J Miner, del compianto J Miner e di tanti altri, insomma, perché poi nell'Amiga si rivede, ho scoperto poi dopo, perché in quegli anni eravamo tutti ignari di queste cose, che VCS, Atari 400, 800 e Amiga condividono diverse caratteristiche a livello di design. E quindi contentissimo del Commodore 128, ma anche lì ha avuto vita breve, perché l'anno dopo ho iniziato l'acquisto di questa della serie di Amiga 500,
e qui ti volevo,
e
ci siamo arrivati.
Commodore Amiga, un computer eccezionale.
È il tuo grande amore, l'altro tuo grande amore è Amiga,
sì,
giustamente,
dire...
lo è stato anche per me, quindi...
No, devo dire che quello è stato forse veramente il primo amore di quell'epoca, ecco, veramente lì ti trovavi davanti a qualcosa di eccezionale.
Infatti tu, mi ricordo che, insomma, ne abbiamo parlato prima, te ne sei reso benissimo conto della potenza di questa macchina, l'hai sfruttata appieno proprio perché poi ne hai fatto anche una specie di ne hai fatto, sì, lavoro, perché ti sei cimentato,
sì,
con il montaggio video, no?
Sì, 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 chiaramente sono partito come tutti con, non con l'Amiga 1000, perché l'Amiga 1000 che era uscito nell'85 era, non so poi in Italia quando sia arrivato, aveva un costo che era inaccessibile, insomma, per noi, quindi ho iniziato con l'Amiga più democratico, cioè l'Amiga 500, no?
Sì.
L'Amiga 500, non so se anche tu... hai iniziato con quello, hai avuto quello?
No, io purtroppo sono un amighista, sì, e sono arrivato molto tardi. Sono arrivato, sì, nel 93, quando ho visto il 600, l'Amiga 600.
Ah, ok. Che ho avuto anch'io, una macchina che rimane nel mio cuore perché è splendida, così piccola e così potente, senza il tastierino numerico.
Mi aveva anche a me affascinato tanto la compattezza, poi insomma, mi piaceva, me lo prendevo, lo portavo a casa di amici, si faceva tornei a gol di Nodini e lo prendevi, tranquillamente,
sì,
in giro, e questo,
sì,
mi ha dato tanto a livello sentimentale.
Una cosa che forse oggi non ci si rende conto, c'era la possibilità di scorrere gli schermi, cioè andavi su col puntatore del mouse, tiravi giù e ti si aprivano schermi, livelli di profondità di schermi diversi, con risoluzioni grafiche,
sì,
differenti. A parte il multitasking già in sé, che aveva un multitasking molto avanzato, ma proprio tu avevi una schermata, non lo so, di 640x480, ora per intenderci, poi il formato era formato PAL, non era esattamente così, ma poi sotto avevi la 320x200,
sì,
oppure,
sì,
la 640x200, anzi PAL 256, 200 NTSC.
Ma ecco, tu tutta, sì, questa potenza l'hai utilizzata per montare dei video, giusto?
Ma ecco, quindi all'inizio, come abbiamo detto, giochi, c'erano tantissimi, sì, videogiochi, e poi, mm-hmm, e poi a partire dal 600 mi sono avvicinato alla grafica 3D, alla computer grafica, no? La grafica CGI, come CGI, sì, come si direbbe, sì, oggi. Quindi con questo povero 600 che dotai di un'espansione di memoria, perché di base aveva 512 kilobyte, nella trapdoor sotto c'era una possibilità di inserire una scheda che aspettai, veramente, di cui aspettai l'arrivo, con 1 megabyte di memoria iniziai a fare ray tracing in 3D, a modellare solidi, modellai qualcosina e la prima cosa che feci fu, ti ricordi il video Money for Nothing dei Dire Straits?
Sì, che me lo ricordo.
Che
sì.
C'erano i due personaggi, quello magro.
Sì, 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 due operai, quello col sigaro.
I due operai,
sì, sì.
Esatto, col sigaro, così. Allora, ecco, disegnai... cioè progettai insomma questo personaggio ed era nella vetrina di un negozio di computer. Ecco, uno studio televisivo di Firenze notò questa mia elaborazione grafica, insomma, così parlammo e mi disse: ma ecco, effettivamente potrebbe essere interessante fare qualcosa per la televisione.
E infatti questa tua collaborazione ti portò a fare la sigla per Vernice Fresca, alla fine.
Bravo, sì, sì, esattamente sì. Tra l'altro ricordo che...
Scusa, un piccolo incipit sì. Per chi non sa... Alla Vernice Fresca, che poi divenne Aria Fresca nel tempo.
Giusto.
Era una trasmissione che si può equiparare agli attuali.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Che so, Zelig,
precursore.
Precursore, sì. Però era una delle primissime. Ed sì. Era, la giravano qui in loco, sulla riviera della Versilia, girata la bussola.
Giusto,
e la
di
conduceva...
Focette.
Di Fucette, la conduceva un imberbe Carlo Conti e tutti i comici che partecipavano erano quelli che poi sarebbero diventati dei nomi di peso, tipo Panariello, tipo Pieraccioni, insomma ci sono sì. Passati un sacco di volti che poi negli anni successivi avrebbero trovato il successo televisivo e l'affermazione cinematografica. Ed erano a carattere locale, soprattutto quando la trasmissione si chiamava Vernice Fresca, era trasmessa sì. Da una rete di emittenti locali, esistevano ancora a quel tempo, e aveva un successo enorme qui a livello di zona e a livello anche regionale. Tutti guardavano Vernice Fresca, tant'è che poi venne acquistata diciamo e trasmessa in broadcast nazionale col nome di Vernice Fresca, cambiò nome, ti ricordi?
Sì,
scusami, Aria.
Giusto.
Aria Fresca.
Aria Fresca, da Vernice ad Aria, sì.
Esatto. E riproponevano praticamente lo stesso format con pressappoco gli stessi comici. E la sì. Sigla iniziale di quel programma che tutti aspettavamo quando era Vernice Fresca era fatta dal buon Filippo Santellocco, era montata, avevi dato il tuo contributo sì. Con il montaggio video a quella sigla,
sì.
Giusto?
Sì, 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 giusto, appunto ho iniziato con sigle di una trasmissione sportiva, Centrocampo, dove c'era uno stadio in 3D, una videocamera che a mo' di drone, diremmo oggi, girava intorno a questo stadio e c'entrava dentro, poi anche qualcosa di un telegiornale locale, la sigla di un telegiornale locale. Poi sono arrivato a fare la computer grafica, non solo la sigla iniziale, ma la computer grafica di tutta la trasmissione, da Vernice Fresca a poi Aria Fresca. Diciamo c'era un uso abbastanza spinto di questa computer grafica, perché quando apparivano vari personaggi c'erano anche dei concorsi finti, ecco, perché alla fine quel bello di questa trasmissione era il grande coinvolgimento del pubblico che si accalcava fuori da questa discoteca per sì. Poter entrare e poi arrivava lì fin sotto al palco. La caratteristica di queste trasmissioni, insomma, il grande, penso, il pregio che avessero, oltre ad ospitare un già abbronzato Carlo Conti,
sì.
se possiamo dire, e Panariello, i personaggi Militello, o Walter Santillo, Andrea Cambi, insomma,
Andrea Cambi, grande Cambi,
la Manuela Aureli, che è grande imitatrice, che insomma abbiamo visto anche recentemente a Tale Quale Show, ecco, sì. Per dire, con Carlo Conti, Panariello peraltro effettivamente erano lì, quindi questi personaggi erano eccezionali, veramente bravi, infatti hanno fatto tutti tutti carriera, ma c'era questo grande osmosi tra loro e il pubblico, cioè il pubblico veramente entrava dentro gli sketch, c'erano dei cori, ecco, veramente era un'atmosfera eccezionale, incredibile, ecco, la ricordo con piacere perché io ho lavorato dietro le quinte sulla computer grafica, come abbiamo detto, che era appunto anche all'interno del programma apparivano immagini, animazioni, cose che poi saranno diventate, adesso non voglio dire che le ho inventate io, lo studio,
no, ma lo standard, quale,
però ecco, successivamente, e il bello dell'Amiga era proprio il rendere accessibile queste possibilità, che se no altrimenti necessitavano di workstation e quant'altro, che solo magari la Rai in Italia o grossi broadcaster avevano. E questa trasmissione è andata in onda sia su TV locali, teleregione, mi viene in mente canale 10, ma poi addirittura su Video Music. Te la ricordi? Just, Video Music?
Dio, mamma, non mi ci fa pensare che piango, guarda, come la rimpiango tanto,
sì,
ogni giorno.
Anch'io. Anch'io, Video Music era veramente eccezionale, ci permetteva di vedere questi video, eccetera. Sino due puntate, le puntate finali, anche a Tele Monte Carlo, quindi un successo. E quindi ti volevo dire che oltre al lavoro di backstage, chiaramente queste cose venivano preparate prima e poi andavano in onda sul momento, ma ho anche partecipato, ero lì, quindi davo anche una mano e quindi ho vissuto veramente appieno questa atmosfera, grazie.
Bello.
All'Amiga.
Che gran momento. E
sì.
Quindi grazie ad Amiga sei riuscito a fare questa cosa. E allora la domanda sorge spontanea. Tu sei il fondatore del gruppo Facebook Atari World Italia, ok? E sei,
sì,
quindi uno dei punti di riferimento per chi ha la passione per il marchio Atari, soprattutto dal punto di vista del computing, no? Ma perché hai consegnato alla fine il tuo cuore ad Atari e non a Commodore? Perché alla fine ci sono tanti punti in comune, no, tra Atari e Commodore, soprattutto,
sì,
in questo ultimo periodo che mi hai descritto tu, quello del montaggio video, con l'Amiga ti ha dato sicuramente grandissime soddisfazioni.
Sì,
perché,
sì,
alla fine Atari e non Commodore?
Cavolo, però questa è una domanda, un'altra domanda alla quale non ho mai riflettuto, perché alla fine la macchina che ho più usato è stata l'Amiga, effettivamente sì,
la signora. Di cui peraltro
non sapevo neanche quali fossero le origini atariane, se vogliamo,
esatto.
A livello di progettisti. Ma sai che non ti so rispondere, forse è una sorta di contrappasso, no, ma insomma talmente non ero contento ai tempi dell'Atari 800XL, no, in realtà in qualche modo devo aver scoperto che questa macchina 800XL che tanto mi dava grattacapi ai tempi era molto importante dal punto di vista storico, e quindi ho preso un po' come missione quella di, infatti,
di rivalutarla, ho capito.
Sì, di storicamente, adesso già dal 2008 ho un sito che si occupa di questi computer, ma insomma
sì,
di farla conoscere, che sì, si chiama, il nome non è molto, diciamo,
fantasioso, vabbè, però...
No, infatti è Atari 8-bit computer, ma infatti, come tanti altri, ma insomma lo si trova, è linkato,
sì,
su Wikipedia.
Te lo metto il link in descrizione al podcast, così
sì,
almeno ci ascolta un po' trovare.
Santelocco.com, esatto. Atari, ecco. E quindi ho iniziato a riscoprire, ma in realtà a scoprire, perché poi io in quegli anni c'era anche il problema che mancava, non abbiamo detto, la documentazione, mancava la letteratura, non,
esatto,
c'era internet come oggi, quindi non solo non potevi giocare, non avevi questa grande disponibilità, ma ti mancavano proprio i libri per poter approfondire. Ah, tra l'altro sì, feci degli abbonamenti a riviste americane, Compute, sai, ai tempi c'erano anche le edicole che trattavano riviste, ricordo
straniere,
a Firenze, ma sicuramente
bene,
straniere. Andavi lì e dovevi andare lì e trovavi queste riviste che arrivavano dall'America. Mi abbonai ad Antic, la rivista Atari, eccetera. E quindi, ecco, ho deciso di approfondire questi computer e di fare qualcosa, ecco, qualcosa di anche utile. Poi bisogna dire, in tutto questo, Atari Age ha contribuito tantissimo, no? Il forum di Atari Age, che conosci.
Esatto. Quindi allora ricapitoliamo, hai il tuo gruppo Facebook Atari World Italia, che come ho detto all'inizio è un punto di riferimento per tutti gli amanti delle macchine Atari in Italia, in lingua italiana, però hai anche il tuo sito, che il cui indirizzo io metterò nella descrizione di questo podcast, nel quale ti sei dedicato ad archiviare e a raccogliere tutto il materiale su Atari in lingua italiana. In lingua italiana, quindi sì. Hai scansioni di riviste, hai qualche software ce l'hai in italiano, non ho presente.
Sì, ho preso un po' questa mission, se vogliamo, ho iniziato questa mission perché il materiale in generale è bellissimo che venga preservato il materiale del passato, in questo e in tutti gli ambiti. Mi sono reso conto che per quanto riguarda questi computer, soprattutto in lingua italiana, non ci fosse nulla di disponibile, di preservato, e quindi piano piano ho iniziato a recuperare libri, manuali, sì. Software, a dumpare, come si vuol dire, software, e soprattutto a renderlo disponibile, perché io da una parte sono, forse ora meno, un collezionista, mi piace il prodotto da mettere lì in bella mostra, ma dall'altra cerco anche di fare qualcosa di utile.
Giusto, e mi sembra anche giusto, perché poi alla fine è lo scopo di tutti noi, no? Perché sì. Il tempo passa, la memoria si appanna, sì. E non tutto quello che c'è riesce a essere trasmesso alle generazioni future, no?
Sì, e quindi, infatti
mi spiace, ecco, no? Perché...
No, è questo, è proprio questo. Tra l'altro, ecco, queste cose le pubblico, soprattutto le scansioni, eccetera, per le quali mi aiuta quel genio del Gianfranco Mazzarello.
Quel genio del tuo amico.
Sì, quel...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Genio del mio amico.
Ecco, esatto, no, ma lui è incredibile, veramente, la maestria che ha nello scansionare e ripristinare le scansioni. È una cosa incredibile. Non so come faccia in realtà ad arrivare a questi risultati. Lui, ricordiamolo, microatena.it.
Ah, bene.
E quindi quando non le scansiono io direttamente le cose, prima le reperisco, perché sai, non è facile trovare,
no,
cioè all'inizio magari sì, ma poi ti trovi a combattere contro gente che magari su eBay cerca di acquistarle per collezionismo, eccetera. E quindi, no, niente, questo è assolutamente una cosa che faccio in maniera altruistica, perché io a livello collezionistico amo collezionare le cose sigillate, ho questa debolezza, diciamo, ora chiaramente molto meno, non lo faccio più, ma e quindi lo faccio assolutamente per condividere, oltretutto le scansioni non hanno watermarks, le metto anche su Archive, quindi veramente lo scopo è quello di condividere per le generazioni future, perché poi insomma cerchiamo di lasciare qualcosa,
esatto.
E anche a livello di software, e quindi in questo ho trovato uno spazio vuoto che in questi anni, addirittura dal 2008, perché ora tu parlavi del gruppo Facebook, che in realtà non è stata una volontà di fondare un gruppo Facebook, c'erano dei gruppi dedicati a Atari di altre persone, ho detto ma scusate ragazzi, non sarebbe il caso di farne uno
unico,
perché insomma è inutile che stiamo qui, c'è un po' questa tendenza, no, a creare mille gruppi.
Sì, soprattutto nel retro gaming, guarda, è una coriandolizzazione estrema di tutto proprio.
Effettivamente sì, e quindi in realtà non c'è stata una mia volontà, poi sono diventato anche amministratore, ma l'idea era, diciamo, un po' quella, e quindi il mio sito nasce prima di allora, appunto nel 2008, per dare informazioni accurate dal punto di vista storico e pubblicare il materiale che reperisco e dare consigli a chi si vuole avvicinare a questo o tornare a questi computer con hardware moderno, che tra l'altro è un'altra mia passione, quella del testare e usare l'hardware moderno, certo. E anche programmare, in realtà, programmare software.
Dimmi un po', Filippo, ne hai accennato prima, i tuoi rapporti con Atari Age, no? E, sì. Ci puoi dire qualcosa dei tuoi contributi alla letteratura di settore? Magari so che hai avuto delle collaborazioni con Kurt Wendel, con Marty Goldberg, anche Darren Doyle è contattato. Insomma, sei una persona che gestisci un forum di Atari Age. Insomma, sei proprio dentro, sei tentacolare quasi, giusto?
Devo essere adesso tentacolare.
Azzardato come paragone.
Tentacolare non è male come definizione. No, diciamo, in questi settori cerco di fare qualcosa di utile. Nei limiti delle mie capacità, ecco, sì, tu hai citato letteratura, ho dato una mano in certi casi, purtroppo, sì, tu l'hai ricordato, bisogna insomma onorare la memoria di Kurt Wendel, che quest'anno è scomparso, insomma una persona che nottetempo si è appropriato di materiale Atari che sennò sarebbe andato distrutto.
Esatto.
E veramente ha contribuito tantissimo per quanto riguarda la preservazione e la storia di questo di Atari. Ecco, quello che un po' imputo a chi poi ha acquisito i diritti sul marchio, ecco, è una poca attenzione a quella che è la storia di Atari, chiaramente. Ora c'è lo sfruttamento commerciale legittimo
del marchio,
però ecco, a me piacerebbe, mi piace, ecco, in tutti, come ormai si sarà capito, ecco, che si lasci, sì, sono stato anche piuttosto pesante e ridondante su questo punto, però ecco, di lasciare qualcosa alla storia, qualcosa il più possibile corretto, ecco, basato su informazioni storiche. Ecco, ci ha lasciato questa persona che ha scritto un libro insieme a Goldberg, Business in Fun, sì. Is Fun, Atari Inc,
Business is Fun.
Fun, giusto, del 2012, che dovrebbe essere il primo di una trilogia, doveva essere il primo di una trilogia con i successivi step dell'Atari. Ecco, speriamo che venga portato avanti, così come che venga portata avanti la legacy di Wendel e di tutto questo materiale incredibile che ha. Ecco,
sì.
E non stiamo parlando di una console sigillata o di un computer sigillato new in box, qui stiamo parlando, oltre a questo, veramente anche di progetti, di prototipi e quant'altro. Quindi ecco, un po' di collaborazioni di questo tipo, un po' di collaborazioni a livello software, tra l'altro in una di queste, ancora non conclusa, ci sei dentro anche tu come beta tester.
Giusto.
Di cosa stiamo parlando?
Di
un bel gioco, Space Taxi.
Si può dire, perché non sapevo se Andrea voleva o no.
In effetti, però la notizia che qualcuno sta lavorando a questo gioco, in realtà sì, credo che si sappia.
Sì, la notizia quella è nota.
Sì, che Andrea ci sta lavorando con calma negli anni,
calma,
perché anche lui è una persona, o come tutti insomma, molto impegnato, molti hobby, famiglia eccetera, e quindi siamo coinvolti in questo beta testing di questo gioco seminale, se vogliamo, o comunque che ha lasciato, no, del Commodore 64, che ha lasciato una traccia con la sua sintesi,
sì,
vocale, no, che Cosa mi dici?
Space qual Taxi, era no, Space Taxi infatti era un titolo di quelli che invidiavo tantissimo a ai possessori del Commodore 64. E quando ho saputo appunto che Andrea Cucchetto lo stava sviluppando, io insomma mi sono fatto avanti con lui, ho detto guarda io te lo testo, fammi pure partecipe dei vari step di sviluppo, perché io guarda ti ci gioco, perché già mi sarebbe piaciuto giocarci al tempo, figurati ora.
Ecco, siamo entrambi coinvolti in questo progetto, così anche come per VCS ho convertito in formato PAL qualche gioco, ho realizzato...
Sì, ci parli un po' dei tuoi videogiochi, che so che ne hai fatti qualcuno, che sono anche in vendita nello store di Atari Age, tra l'altro.
Sì, effettivamente ho avuto questo onore immeritato di avere un gioco liberamente scaricabile, ma perché mi è stato chiesto anche in versione collezionabile, in vendita su Atari Age, e devo dire che forse è stato più impegnativo preparare il package che il gioco, perché da manuale in 5 lingue con decine di pagine, a scatola, addirittura toppa commemorativa realizzata non so dove, da parte di un amico in India o in Thailandia o qualcosa del genere, quindi sì è un piccolo giochino per Atari VCS.
Si chiama LEM,
giusto? LEM, Lunar Excursion Module. Siamo tutti affascinati dall'atterraggio sulla Luna, no? Cioè, anche se non l'abbiamo vissuto in prima persona, devo dire, purtroppo, da una parte, per fortuna dall'altra, perché siamo più giovani, e quindi è un tipo di gioco che tutti più o meno i programmatori hanno cercato di realizzare. Io nel mio piccolo ho fatto qualcosina. Diciamo, ho iniziato tanti progetti, alcuni dei quali sono ancora nascosti, chissà se li porterò a termine, ma l'ultimo dei quali è stato The Lady, che ha partecipato per Atari 8-bit invece, per VCS.
E allora aspetta che ti fermo, senti qua. Eccoci arrivati all'ultima domanda, caro Filippo. Ci puoi descrivere il tuo ruolo di giurato all'interno del contest di Abook? Come si dice Abook? E il tuo contributo con The Lady? Si dice Abook? Come si pronuncia, Filippo?
Abook, non so come lo pronunciano in Germania, perché è un club storico tedesco, anzi un'associazione organizzata, e è l'acronimo di Atari Bitbiter User Club. Questo è il significato di Abook, che distribuisce ai soci ogni anno, quattro volte all'anno, una rivista con floppy disk, e organizza una software contest alla quale ho partecipato con il mio The Lady.
Oh,
a livello di giurato, sono giurato in un altro concorso di giochi Atari organizzato da Zero Page Homebrew, di James O'Brien, che realizza video e quant'altro, soprattutto in ambito VCS.
Comunque allora il contest si è concluso, no? Quello di Abook quest'anno, il 14 se non sbaglio si è concluso, 14 di novembre.
Sì, la gara si è svolta virtualmente, il mio gioco si è classificato a metà classifica, bisogna dire che il gioco è molto semplice, tra l'altro ispirato a un gioco del Commodore 64, quindi diciamo niente di particolare, si tratta solo di premere il tasto giusto velocemente, quindi niente di che, però bisogna dire che la grafica e gli effetti sonori sono veramente di alto livello, perché abbiamo 90 sprite piuttosto grandi, abbiamo 16 sfumature di grigio, abbiamo l'overscan che è con un effetto cinemascope, musica ispirata a Ennio Morricone, fatta da amici, non da me, e quindi sì, dai. Devo dire abbastanza carino, ma lo scopo ovviamente non era quello di vincere, ma la soddisfazione di partecipare e di avere il proprio programma distribuito a 500 persone su floppy disk e ora liberamente scaricabile.
Perfetto, Filippo. Io senti, ti ringrazio della disponibilità. Grazie per guarda, veramente ci tenevo tantissimo a risentirti proprio per il fatto che l'ultima volta è stato esattamente un anno fa e il contesto era completamente differente, no? Da quello che ci ritroviamo sì. Adesso.
Effettivamente il contesto era di forse troppe persone, così si può dire, perché Luca in quei giorni la gente non ci crede, chi non vive quel mondo, ma quando dico che ci sono i sensi unici per i pedoni,
sì,
addirittura sì, sì. Sono organizzati i sensi unici per le persone.
È proprio una situazione esplosiva nel vero senso della parola.
Anni luce da quella che viviamo oggi.
Senti, io ti lascio ovviamente con un saluto, con un augurio di vederti presto, di tante care cose alle nostre rispettive famiglie. Mi ci metto anch'io di mezzo, ma ci metto anche la mia per solidarietà. Contentiamo tutti bene per il futuro.
Grazie, veramente.
Però in quanto tu, appunto, non ti dico luminare, ma sicuramente punto di riferimento della community Atari, volevo avere da te un'anticipazione su... Così ha senso su che cosa può riservare il futuro per il brand Atari visto l'uscita della nuova console VCS. Ah, te l'ho fatta la domandaccia alla fine.
questa ma io spero comunque lì,
te la dico così, poi si chiude, tanto sì, lo sai, sì, che sì. Non c'è da dire molto a riguardo.
Sì. Beh, vediamo comunque, non ci sono preclusioni, vediamo, ecco, se avrà o meno successo, ma ormai questo diciamo è irrilevante a livello della storia con la S maiuscola.
Esatto,
io spero che abbia successo per coloro che l'hanno acquistato, e poi bisogna dire che l'hanno preordinato, perché il design è veramente molto bello
di questa
console. E poi come abbiamo visto quando un ragazzo qualche giorno fa ha postato la sua foto del tatuaggio Atari che si è fatto sul braccio, questo brand veramente ci ha fatto innamorare. Io non sono una persona che ama i tatuaggi, però un attimo ho dubitato quando ho visto quel tatuaggio.
È titubato, qualcosa ha vibrato dentro.
Sì, esattamente, quando ho visto. Quindi diciamo è un po' quello, quindi non auguriamo certo il male, ma comunque il bene di un brand che però ormai è solo un brand. La vera Atari è nella storia e nelle mani nostre e di coloro che ne portano avanti l'eredità e che tuttora continuano a utilizzare queste macchine. Proprio di queste ore l'uscita della cartuccia, della multicart concerto.
Sì. Questa mi interessa tantissimo, è per l'Atari 7800.
Giusto, per la console Atari 7800 sono anni che attendiamo, appunto già esiste l'Harmony per VCS, la cartuccia ormai da tanti anni, cosa che peraltro ha aperto il mercato, cioè ha dato spazio veramente anche all'homebrewing, il potersi programmare e vedere giochi sulla propria console reale. Ecco, quindi io vedo un grandissimo futuro, non nei vari Atari, Commodore, che hanno i diritti di questi marchi. Sì, c'è stato anche Commodore e quant'altro che ha fatto telefonini e via dicendo, ma vedo il futuro in queste macchine storiche con hardware moderno. Il bello di questi hardware è che permettono di caricare programmi velocemente, di connettersi addirittura ad internet. Veramente c'è un mondo incredibile. Quindi ecco, il futuro, possiamo dire, vabbè, una frase così, lo vedo nel passato, ma non in senso diminutivo, nel passato attualizzato con nuovi hardware,
con soluzioni
e con software, con soluzioni moderne e con programmatori che tirano fuori cose incredibili da prodotti che non hanno risentito dell'obsolescenza, forse perché non era programmata a quei tempi.
E con questo augurio di Filippo Santellocco e il mio augurio personale di vedere al più presto sul mercato il De Amiga, il nuovo De Amiga.
Sì, sì, ma sono sempre, ecco, non bisogna essere talebani su queste, queste cose. Io personalmente mi scaldo di più quando vedo appunto questi hardware moderni che permettono di sfruttare meglio il passato, ecco. Però sono comunque dei prodotti, alcuni effettivamente di bassissima qualità, altri che possono essere interessanti, che comunque possono essere acquistati da chi lo desidera, e non per questo bisogna criticare questi aspetti. È un mondo, e concludo, scusami se ti ho tenuto forse più del previsto, è un mondo che veramente molto vario, che lascia spazio a tutti, e dobbiamo dare spazio a tutti di poter fare quello che più preferiscono.
Perfetto Filippo, io ti ringrazio tanto per la tua ospitata qui in Atariteca, saluto gli
Grazie
ascoltatori di Atariteca, li rimando alla puntata di giovedì prossimo, che anche in quel caso avrà un ospite molto particolare e anche, diciamo, importante, ma non quanto Filippo.
No,
Filippo è Filippo,
sì, quello sì, ecco, però importante quanto Filippo sicuramente sarà più importante,
no.
Sicuramente diverso da me. Chi sarà l'ospite? O ce lo puoi dire in anteprima? O...
Non vorrei
rovinare la sorpresa.
Non vorrei rovinare la sorpresa.
Giusto.
Perché dai,
giusto.
Perché non
giusto.
È inaspettato, capito? Comunque, vabbè.
Bene, volentieri, allora mi sintonizzerò. Si può usare questa parola?
Sì, si può fare.
Si può usare sintonizzare. Sì.
Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Atariteca. Alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao.